È con vero piacere che era qualche anno che non veniva a trovarci e lo ospitiamo, ripeto, con grande gioia, il segretario provinciale della CGIL, Mauro De Carli. Buongiorno Mauro, come sta? Ci diamo del tu, tanto.
Assolutamente sì, buongiorno a te Claudio e buongiorno agli
Agli ascoltatori.
ascoltatori,
Agli
scusami.
ascoltatori. E
Sì.
niente. Allora, amnesia per amnesia,
Sì.
avete una nuova segretaria regionale, è proprio una carica fresca fresca
Di ieri.
di 2 giorni fa, perché oggi è giovedì.
Giusto, sì.
E allora, ce ne vuoi parlare la figura di questa nuova segretaria regionale?
Sì, innanzitutto è una persona che ha maturato tutta una lunga carriera di esperienza e di capacità proprio interno alla CGIL, prima di Venezia, poi ovviamente quella regionale. Era da 8 anni in segreteria regionale della CGIL con dei temi importanti come quelli dell'industria, dell'artigianato, della formazione, quindi temi molto molto delicati per lo sviluppo del lavoro in Veneto e quindi anche per la tenuta dei diritti dei lavoratori, ovviamente. E si chiama, ripeto, Tiziana Basso
Sì.
e la cosa che ci fa enorme piacere, lo dico io come segretario fratto di Belluno, è che sia stata eletta e riconosciuta
Quasi
dal
l'unanimità,
97,
95, esatto.
96 e mezzo,
Una percentuale plebiscitaria, insomma.
modello come si diceva una volta la Bulgaria, insomma, ecco, quindi da questo punto di vista c'è stato un grande riconoscimento verso di lei, che io penso, e qua devo aggiungere un pezzettino, derivi anche dal riconoscimento che c'era nella gestione, fra virgolette, precedente, cioè per la prima volta nella storia della CGIL, siamo dal 1906, un sindacato confederale, un veneto, Cristian Ferrari, il precedente segretario, entra in segreteria nazionale insieme ovviamente a Landini. Quindi c'è un percorso che ci sta vedendo crescere in Veneto, anche a Belluno, ma insomma in Veneto in senso più generale, con delle persone di grande qualità e spessore, Cristian prima, ma ovviamente adesso Tiziana che lo sostituisce in segreteria come segretaria generale, insomma.
Ovviamente, ecco, hai citato il curriculum della nuova segretaria regionale, no? Credo quindi molto competente per quanto riguarda la formazione e le tematiche del lavoro. Penso sia questa una no, delle tematiche adesso maggiormente delicate. Voglio dire, con l'inflazione che sale, i nostri lavoratori chiaramente sono più poveri. Ci augureremo un aumento dei salari, perché voglio dire, se uno guadagna come l'anno scorso, è logico che può comprare meno cose, però mi pare che le trattative, ci sono molti contratti collettivi fermi. No, voi potete fare qualcosa per questo, dici un po'.
Allora, la volontà di fare qualcosa e più di qualcosa c'è, ovviamente, e devo anche dire che la tua domanda è una domanda che mi tocca nel vivo, è una domanda particolarmente piccante, la dico in questi termini. Rispondo in questi termini. Vi ricordate lo sciopero del 16 dicembre l'anno scorso, sciopero CGIL UIL? Era sulla questione del fisco, in cui lamentavamo, e poi ci hanno dato ampiamente ragione, che l'abbassamento delle tasse per le classi più basse, insomma quelle dei lavoratori, dei pensionati fino ai 28.000 euro, erano ampiamente insufficienti rispetto, fra virgolette, ai vantaggi che sarebbero comunque toccati anche ai cittadini con redditi
Certo.
notevolmente superiori. E la prima operazione che abbiamo visto è stata questa, cioè in quel momento e anche successivamente l'aumento dei prezzi, in primis quelli dei prodotti energetici e la guerra è sicuramente uno degli elementi che ha incentivato questo aumento dei prezzi, ma non solo quelli energetici, anche quelli alimentari.
Seccarello la spesa,
E per
certo.
banalità voglio dire che gran parte dei nostri prodotti alimentari derivano comunque dai paesi come l'Ucraina o la Russia stessa, quindi è purtroppo naturale che in questo momento i prezzi continuino a aleggiare. Quelle poche risorse che abbiamo ottenuto nella manovra economica di fine anno ora sono state ampiamente mangiate da questo aumento dei prezzi. Primo tema. Secondo tema, francamente, è quello dei contratti nazionali, insomma.
Certo.
Allora, la lamentela che facciamo non è una lamentela, è uno studio scientifico conosciuto e riconosciuto da tutti, compreso dal governo e dalle nostre controparti, è che non possiamo continuare a avere tanti contratti nazionali come li abbiamo. Questa non è una colpa che ci facciamo a noi. Noi di quei contratti ne fermiamo, fra virgolette, la parte, se mi permettete, migliore. Ma dei 900 contratti nazionali esistenti oggi in Italia,
900
circa 300 sono CGL e CISL UIL, gli altri sono contratti che noi chiamiamo contratti pirata o contratti spuri, cioè contratti fatti da associazioni che non hanno rappresentanza.
Scusa, mi perdoni, ma perché su questo gran numero di contratti non siete intervenuti? Perché non è possibile farlo? Oppure perché, cioè, non riesco a capirne, siamo
intervenuti, è la mancanza di regolamentazione di leggi che non ci fa, come dire, ottenere
entrare,
soddisfazione.
Okay. Sì. Siamo entrare ottenuti nella cabina di regia, insomma, quindi per avere un peso.
No, c'è un pezzo importante che lo devo dire in latino, è l'erga omnes, cioè il concetto che una volta che tu, organizzazione sindacale maggioritaria, quindi riconosciuta dai lavoratori e anche ovviamente dalle controparti, ma anche le stesse controparti, penso a Confindustria nelle sue varie articolazioni, ha bisogno di essere riconosciuta. Non ho detto che sia perché Confindustria sia il sindacato di maggioranza di quel gruppo di imprenditori. Una volta che abbiamo ottenuto quel contratto, se fossimo in altri paesi europei, quel contratto diventa legge, diventa quindi, ha un'applicazione erga omnes per tutti. In Italia questo non c'è.
Come mai? Cioè, chi è che blocca le cose?
Le blocca il Parlamento, il governo.
I decreti attuativi, esatto, piuttosto che tutta quella... Noi posso dire, le lobby forse? Esistono ancora le lobby in questo?
Esistono. Io credo, se volete una mia denuncia, io credo che la lobby dei consulenti sia in qualche maniera uno degli elementi di freno di una regolamentazione di questa partita, insomma. Ricorderei che nel 2016 abbiamo presentato 3 milioni e rotte, e le occasioni in cui ci siamo incontrati proprio in questo studio, 3 milioni e rotte di firme per avere anche questo tipo di regolamentazione, quello cioè in cui effettivamente da domani, da quando un governo, un Parlamento decidesse di applicare la Carta dei diritti universali dei lavoratori, si potessero avere, come dire, delle leggi o dei contratti che valgono perché li ha sottoscritti la maggioranza dei lavoratori e dei imprenditori di quel settore. L'esempio può essere metalmeccanico, tanto citiamo quello, anzi diciamo occhialeria, visto che questo è... Sì. Quando la maggioranza dei lavoratori e dell'occhialeria un domani vota quel contratto perché è presentato dai firmatari, CGL e CISL UIL in questo caso, ai lavoratori, e quando lo hanno votato a maggioranza diventa, fra virgolette, una sorta di legge. In quel momento avremo eliminato i contratti pirata, cioè quelli che vanno a ribasso. Questo è uno degli elementi su cui...
A proposito, il contratto del metalmeccanico, quindi occhialeria, come siamo, De Carli?
No, siamo... Adesso la memoria mi sfugge un po', però li abbiamo firmati, sono a posto, credo che entro l'anno o al massimo il prossimo dovranno andare eventualmente ai rinnovi. Cosa vuol dire da un punto di vista pratico? Vuol dire che noi come organizzazioni dobbiamo predisporre la piattaforma, cioè quel testo in cui scriviamo le nostre richieste, e poi vanno appunto votate e discusse nelle assemblee dei lavoratori e presentate alle controparti, a ANFAO se parliamo di occhialeria, no? Ecco, un altro tema però, riconducendomi alla domanda di prima, se mi è permesso, un secondo, è questo. Rispetto ai rincari e all'inflazione di questi giorni, come possiamo agire? Ecco, noi saremmo vincolati rispetto a un accordo generale fatto un po' di anni fa, si chiama Patto per la Fabbrica, in cui chiediamo gli aumenti contrattuali sulla base dello stipendio medio che riusciamo a calcolare per i lavoratori di quel settore, quindi facciamo un'indagine nazionale di un determinato settore e lo moltiplichiamo sulla base di un indicatore che si chiama IPCA. quell'indicatore tanto discusso tra noi e anche altre sigle sindacali per la diversità di opinioni che c'era su questo tema, oggi farebbe sì che gli aumenti contrattuali fossero legati solamente all'inflazione base, non all'inflazione legata ai prodotti energetici.
Okay.
Cosa vuol dire? L'inflazione base oggi è il 2%. L'inflazione
reale
con i prodotti energetici viaggia abbondantemente sopra l'8%. Allora, io credo che il grido allarme lanciato dai segretari generali, parlo del mio ovviamente, da Landini, nei giorni scorsi, anche ieri l'altro, all'elezione di Tiziana Basso, è stato questo: noi non possiamo più oggi rinnovare i contratti tenendo come elemento l'inflazione base, perché altrimenti faremo dei contratti in cui gli aumenti economici per i lavoratori sarebbero bassi e il costo della vita andrebbe su altre dimensioni. Quindi c'è una discussione in atto che io spero nei prossimi giorni uscirà in maniera un po' più forte, e credo che tutti si rendano conto dello straordinario momento negativo, due parole che messe insieme non vanno bene, ma rendono della difficoltà oggettiva in cui versa il Paese, il sistema Europa, e ovviamente in questo lavoratori e pensionati, che sono, come dire, l'ultima ruota di questo tipo di meccanismo, rischiano di essere stritolati se non effettivamente cambiamo alcune regole del gioco che in questo momento sono in atto.
Però Landini, lei ha citato chiaramente lavoratori e pensionati, per un attimo mettiamoci però nei panni delle imprese. I rincari energetici logicamente colpiscono anche loro. Ci sono imprenditori che dicono quasi quasi mi conviene tenere l'azienda ferma piuttosto che con i costi energetici, quindi voglio dire, aumentare lo stipendio ai propri dipendenti com'è possibile se aumentano anche i costi energetici e quindi diminuisce il profitto per un'azienda? E dove li vanno a pescare i soldi? Insomma, qui cioè il PNRR ci può dare una mano in questo, perché si pensa molto alla transizione energetica. Ok, secondo lei è da ripensare questo magari in un secondo momento, vista l'emergenza che c'è allo stato attuale?
Anche qua risposta complicata che tieni due o tre pezzi insieme, no? La prima, io direi che innanzitutto bisognerebbe pensare che abbiamo prodotto in questi anni tanti errori di programmazione, e parlo di un livello europeo. Quindi il tema di essere stati legati eccessivamente al governo del gas russo è sicuramente un errore dovuto a dinamiche europee che dovrebbero, però oramai
anche
fare mea culpa su questo è un po' troppo tardi, no? Però il dato è fatto,
anche perché non solo noi, anche la Germania e molti altri paesi hanno
messo, che erano ben più forti di noi, hanno fatto quel tipo di scelta. Ricorderei un altro elemento, che oggi importare il gas da altri paesi del mondo, vedi la Russia, vedi gli USA, stanno arrivando, mi sembra, alcune navi di gas liquefatto, vuol dire che dovremo aprire nuovi centrali di rigenerazione di quel gas che non abbiamo, e alla fine il costo sarebbe ancora molto molto alto, e quindi quella non è la panacea al problema del gas russo, insomma. Ma il terzo punto, quello vero, che ci fa dire che forse dobbiamo stringere la borsa, i denti, non lo so cosa, è quello di dire: non possiamo però invertire il processo. Il processo europeo, e il PNR è solo una delle, europeo e mondiale, è solo una delle punte cardine ormai di questa questione, è che dobbiamo andare incontro alla questione climatica, dobbiamo tentare con tutte le forze disponibili a rallentare il cambiamento climatico che è in atto. Non possiamo pensare di riprendere a fare energia con il carbone, come qualcuno vorrebbe a livello anche governativo mettere nuovamente in campo. Non possiamo pensare, e su questo ci sono ormai tanti referendum che lo hanno detto, di riprendere la questione dell'energia nucleare. Anche perché si è dimostrata, come dire, vedi la questione di Fukushima in Giappone, vedi anche le centrali gemelle di Chernobyl in Ucraina, rischiano di essere strumenti di morte per qualunque tipo di problematica che può nascere. vuoi un terremoto, vuoi anche una guerra, in quel momento lì la centrale nucleare diventa quasi una sorta di ricatto alle popolazioni di mezza Europa, se non di più. E invece il processo, come dire, per la creazione di energia pulita va aumentato, va sostenuto ancora ulteriormente. A me viene da sorridere quando penso che alcuni popoli che vivono costantemente nella nebbia, penso ai paesi scandinavi o ai paesi con la nebbia, non vuole essere un'offesa ovviamente, ma vuol dire un elemento di paragone, hanno più pannelli solari di quelli che abbiamo noi in Italia, che siamo il paese del sole, ecco.
Sì.
Qua la mancanza di programmazione è uno degli elementi che mi fa arrabbiare, insomma. Sì. L'Italia arriva a programmare sempre dopo, quando ormai, come si diceva una volta, le vacche sono uscite dalle stalle e devi rincorrerle costantemente in giro per il prato, insomma.
De Carli, torniamo un attimo ai lavoratori. Voi nella vostra mission difendete i diritti dei lavoratori, no? Reddito di cittadinanza, secondo lei, in questo momento è utile, ha creato benefici oppure ha tolto dei posti di lavoro? E ci aggiungo altra domanda: non è che secondo lei in Italia c'è un po' troppa gente che non paga le tasse, che sta sotto i 15.000 euro di IRPEF?
Che ce ne siano tanti sotto i 15.000 di IRPEF è un dato di fatto, anzi la nostra analisi, se qua ci fosse Maria Rita Gentilin dello SPI, direbbe che ogni anno che facciamo l'analisi non solo aumentano ma cala anche il valore medio di chi sta sotto. L'anno scorso era ipotesi 8.500 euro il valore medio, sì, di un cittadino con quel reddito, quest'anno è 8.400, quindi ha perso anche 100 euro di reddito complessivo. Perché? Perché gran parte di questi redditi sono redditi da lavori poveri, non da mancanza di lavoro o da, come qualcuno dice, da essere fannulloni.
O d'evasione, forse
o da evasione, no? c'è quello,
sì.
Però il dato oggettivo sui dati, per esempio, dei redditi di cittadinanza è che almeno la metà di quei cittadini che hanno chiesto il reddito di cittadinanza sono cittadini lavoratori, quindi ci pone un problema complessivo questa vicenda. Il primo problema è che oramai anche chi ha un lavoro non vuol dire che sia in grado di sostenersi. È uno degli elementi veramente di cambiamento negativo che sta subendo il sistema produttivo italiano in particolare. L'altro elemento è questo: perché il reddito di cittadinanza? Poniamoci questa domanda e torniamo alle origini. Per un semplice motivo: perché la platea di cittadini in Italia, che siano al nord o che siano al sud, non ha importanza, che oggi sta sotto la famosa soglia di povertà che per decreto è fissata a 9.360 euro ISEE, no? Ecco, è una platea che varia a seconda di come la si vuole calcolare, ma tra un 5,7% di assoluti poveri, cioè che non hanno niente, a un 9,% di poveri in condizioni di difficoltà, di comunque sotto quei 9.360 euro di ISEE, che è la soglia in cui si presume una persona possa perlomeno tentare di autosostenersi. Dentro questa platea di lavoratori che sono, ripeto, rischiano di essere un buon 10%, anzi sono quasi un 11% dei cittadini italiani e non stranieri complessivamente, cioè di cittadini che vivono nel suolo italiano, la maggioranza sono proprio italiani, non sono stranieri come qualcuno dice in giro, oggi ha una condizione di difficoltà. O noi riusciamo a dare una mano a questi cittadini perché possano sostenersi, emergere dalle difficoltà economiche, dalla povertà, che non è spesso una povertà del cibo. Noi siamo abituati storicamente a pensare alla fame, alla difficoltà di approvvigionarsi di cibo, di poter vivere su una casa di qualunque condizione. è una povertà complessiva che ha a che fare con gli strumenti normali, andare a scuola, avere certo. un computer per seguire
il famoso ascensore sociale che non funziona.
Esattamente.
Però De Carli, abbiamo ancora un minuto. Però ecco, le aziende turistiche non trovano personale, quando cercano lavoro non c'è, con tanta gente che percepisce il reddito di cittadinanza, mi perdoni, c'è qualcosa che non va in questo.
Io su questo farei una battutaccia, sì. Siccome sono, come dire, questo è il mio lavoro, quello di rispondere anche in maniera franca e seria, perché non chiedono a quei cittadini che ora sono nelle liste di reddito di cittadinanza andare a lavorare, se fosse vero questo problema?
Ci sarebbe un navigator, quello, vabbè, apriamo un
se
discorso.
Se uno ha bisogno di lavoratori e dice ce ne sono 20 lì parcheggiati, valli a prendere, dico certo. Io. Invece la cosa non è proprio così.
Purtroppo
insomma.
Io continuerei ancora per tanto, ma abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Mi dica, situazione degli iscritti alla CGIL provinciale, come siete? In 30 secondi.
Ma io sono sereno e pacifico, mantengo.
Avete seguito?
Sì.
Avete seguito? No, cioè,
siamo negli standard, chiamiamo così, dei nostri settori classici, quindi non crescono gli occupati in provincia di Belluno in maniera eclatante e noi manteniamo quella fetta iscritti. Io vi do la cifra con tranquillità, sì. Siamo 21.435 iscritti al 31 dicembre del 2021, appena trascorso, certo. Tra lavoratori pensionati i lavoratori attivi. Questo è lo standard della CGIL di Belluno.
E su questo numero la ringraziamo molto, è stato un vero piacere averla nostro ospite. Speriamo di risentirci presto, una chiacchierata, sono rimasti fuori tanti di quei temi che avrei voluto chiederle, ma insomma ci saranno altre occasioni. Grazie a Maru De Carli.
Saluti, grazie.